Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati e ben trovati a una nuova puntata. Questo è giovedì 11 dicembre, sono le 20:33. Come sempre in vostra compagnia, staremo insieme fino alle 21:30 e proveremo insieme, cercheremo di capire cosa accade nei luoghi di lavoro, quali dinamiche si muovono, cosa vivono le lavoratrici e i lavoratori, quali fenomeni emergono. Osservando tutto questo, certamente con uno sguardo orientato alla prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori e lavoratrici. I nostri contatti per intervenire in diretta, se volete, al 331-6214013 con sms, WhatsApp, Telegram, oppure scrivendo a diretta@popolarenetwork.it. Andiamo subito con il sommario della puntata. Nessuno spazio per discutere le proposte di emendamento al decreto legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il governo mette la questione di fiducia. Il senatore Tino Magni ci racconta il percorso in aula. Nei negozi Flying Tiger, le lavoratrici e i lavoratori devono svolgere più mansioni, ma la paga e i rischi valutati sono previsti per una sola mansione. Ne parliamo con Danilo D'Agostino della Filcams CGL di Milano e con Dante Quercia, che è commesso presso Tiger e delegato della Filcams. Le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre contro la legge di bilancio del governo Meloni. Lo abbiamo chiesto a Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano. In ultimo, ad un anno dalla strage al deposito Eni di Calenzano, torniamo in quel territorio profondamente segnato da diverse stragi sul lavoro. Giancarla Casini, segretaria CGL Firenze, ci rappresenta le azioni intraprese per prevenire il verificarsi di nuovi episodi.
Non ne vedi se come un grande riflesso. Ieri oggi di male sempre uguale a se stesse. Voto con quel mondo pure se non tu mess. Ma roba doiesco che la faccia senza sorda chi facesse pessi. Allora resta qua mezza gente con me. Su ognuno in mezza via leggi già polis. Una birra di spaniele un movimento e cocaina. Non uscì due pasticche e non pare motorino. Tutto il in testa a macchina o telefonino. E chi è? Al Pacino Scarpes. Sulle calpacino moro come un cretino. Tutta fatta a cocaina. Imprevisti del destino. Apertamente caso vivi loro non c'è una bonna. Suave marucchina attorno non c'è una bonna. A colpe sulla loro è tutta dove c'è sta torna. Ah, niente ancora non hai vista ancora niente. Mo sono caro cielo e se ne salio pavimenti. Vega tanta gente senza alcun riferimento. A strendere niente non vanno sapere più niente. Zero cambiamenti tutti zero tolleranti. Ma zero tolleranza è un concetto, state attenti. Che non fa distinzione tra immigrati e residente. Perché sta caro non hai vista ancora niente.
Senti la questione come cresce, basta un niente.
L'esplosione è imminente.
Senti la questione come sale, sta per scoppiare.
E non hai vista ancora niente.
Ancora non hai visto niente. Ancora non hai capito.
L'esplosione è imminente.
Ancora non hai visto niente. Ancora non hai capito.
L'esplosione è imminente.
No 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 no.
Ci trasferiamo e andiamo direttamente al Senato della Repubblica, dove il governo impedisce la discussione e l'approvazione di emendamenti al testo del decreto legge numero 159, per capirci il decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento era stato emanato il 30 ottobre in forma di decreto legge, quindi utilizzando la formula dell'urgenza, e quel decreto che fu tanto proclamato già dal Meloni stessa nei suoi post video in occasione del 1° maggio del 2025 e poi trovato definitivamente emanazione il 30 ottobre. Ecco appunto, ieri mercoledì 10 dicembre al Senato il governo ha posto la questione di fiducia sul testo e con 92 voti favorevoli e 62 contrari e 2 astenuti è passato il testo promosso dal governo. Abbiamo raggiunto quindi il senatore Tino Magni di AVS, che è presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e abbiamo chiesto a lui di capire che cosa è avvenuto quindi nella giornata di mercoledì. Sentiamo che cosa ci ha raccontato poco fa.
Il governo sceglie quindi di eliminare la possibilità di discutere su questo tema.
Certamente. Cioè siamo di fronte al fatto che, questo è il dato, hanno fatto un decreto il 31 di ottobre e quindi scade entro il 31 di dicembre, bisogna convertirlo in legge. Hanno fatto un decreto su una questione molto importante che è quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha necessità ovviamente di avere un confronto, di discutere. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti su questo decreto, anche se questo decreto, diciamocelo chiaro, dal punto di vista di impostazione è più risarcitorio che preventivo nei confronti degli infortuni o intervento, diciamo, sanzionatorio sugli infortuni. Spiego il perché. Cioè, ad esempio, questo decreto non affronta, mentre noi l'abbiamo proposto ovviamente come emendamenti, l'intervento sulla questione degli appalti e subappalti. Cioè che è uno dei punti più delicati nella questione degli infortuni. Molto spesso fanno appalti e subappalti a cascata, come si usa dire, quindi al discapito della prevenzione, quindi ci sono molti incidenti. D'altronde non è una novità che il governo questo non l'affronta, perché addirittura 2 mesi fa sulla questione della moda ha tolto la responsabilità di filiera delle imprese committenti. Quindi questa è una scelta di carattere, come si dice, politico. Questo è un dato di forte negatività. Come ad esempio non affronta tutti i temi riferiti ad esempio alla prevenzione. Se noi abbiamo delle incidenti mortali o incidenti gravi nella fascia tra i 15 e i 25 anni, vuol dire che molto spesso la causa causa del fatto che il lavoro è precario, il lavoro cosiddetto somministrato, quindi non c'è nessuna formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. E se aggiungiamo il fatto che, ad esempio, nelle assunzioni c'è una parte anche di persone, diciamo, immigrate, addirittura in alcuni posti vanno a lavorare e la spiegazione è tutta scritta in italiano e non c'è neanche l'informazione dal punto di vista linguistico, non dalla formazione di prevenzione. Per fare questo bisogna intervenire sulle cause, quindi bisognerebbe ridurre la precarietà, ridurre il livello di somministrati e favorire invece il fatto della stabilità del luogo di lavoro. Oppure, se tu hai dei morti e degli incidenti, molto spesso degli over 60, degli over 60 anni, perché stanno, cioè cascano, diciamo, la caduta dei cosiddetti ponteggi, e la domanda da porsi è come mai una persona di 65-69, diciamo, sono moltissimi incidenti mortali a quest'età, come mai a quest'età sono ancora su un ponteggio a lavorare? Forse perché sono costretti, avendo una pensione bassa perché hanno avuto un lavoro discontinuo, oppure una pensione che non è sufficiente a portare avanti la propria condizione familiare o personale. Allora il problema è intervenire sul fatto di mandarli in pensione, per fare in modo che abbiano una pensione adeguata, perché questo è il dato da fare. Tutto questo non è affrontato, cioè non c'è in questo decreto, c'è una serie di, ma neanche alcuni temi significativi, ad esempio sul fatto che noi avevamo posto questione di dei conviventi, cioè quando un convivente, cioè quando una persona convive e ha avuto un morto per amianto piuttosto che per incidente mortale, perché diciamo è un incidente sul lavoro, il convivente non ha diritto alla reversibilità, cioè all'indennizzo che spetta invece a un familiare considerato cosiddetto normale. Ora, nella giurisdizione italiana ormai le coppie di fatto sono riconosciute, è stato posto questo problema ed è stato respinto, e potrei continuare, diciamo, quindi sulle questioni di fondo. Oppure si parla ad esempio del potenziamento dell'ispettorato, ma come ad esempio è stato dimostrato oggi, nonostante Draghi aveva sbloccato la questione delle assunzioni, la Calderone, cioè il governo Meloni, aveva allargato questo, ci sono degli spazi ancora non coperti. Perché? Perché gli ispettori del lavoro hanno un contratto in cui bisognerebbe parificarli ad esempio agli ispettori che sono legati alle ASL, perché gli ispettori del lavoro nazionale hanno un salario inferiore, di parecchio inferiore, e quindi appena uno viene inserito, se trova, va in un altro, si sposta in un altro settore, quindi prepariamo le persone, poi diciamo si colloca in un'altra parte, perché se uno prende 500 euro e passa al mese inferiore del suo collega, oppure non ha nessun beneficio, cioè lavoro, diciamo salario accessorio. Tutto questo non è affrontato, e quindi era un decreto sostanzialmente che ridistribuiva in pratica quel tesoretto messo a disposizione dell'INAIL. Ora vorrei sottolineare che il tesoretto dell'INAIL, circa 800-900 milioni, è riferito al fatto che l'INAIL lo pagano i lavoratori e le imprese, quindi è un dato che sostanzialmente è un ritorno, cioè reinvestire questi soldi, ad esempio sulla formazione, sulla questione, diciamo, delle coperture dal punto di vista assicurativo, il fatto di intervenire, quindi dare risposte in una certa direzione, vuol dire pagarsi, sono i lavoratori e le imprese che si pagano questa cosa, non c'è niente di nuovo. Quindi questo è il fatto. Noi abbiamo cercato di fare una serie di emendamenti che anche paradossalmente alcuni, la maggioranza era disponibile in alcuni a discutere di questo, ma in pratica non c'è stato il tempo di darci una risposta positiva da parte del, diciamo, del Ministero del Bilancio. Cioè, in pratica molti emendamenti se li hanno bocciati, e affermo questa cosa con cognizione di causa, perché stessi emendamenti della maggioranza gli è stato proposto di ritirarli ai, diciamo, senatori e senatrici che avevano presentato quegli emendamenti, e a noi ce li hanno bocciati perché non avevano il parere, non perché, cioè, non erano conformi, non avevano il parere. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui c'è la legge di bilancio, e quindi il MEF è impegnatissimo sulla questione della legge di bilancio, e avere decreti hanno interventi economici di una certa rilevanza che vanno in qualche modo esaminati, si sovrappongono legge di bilancio e non c'è una risposta adeguata, allora preferisce cancellare. Tutto questo alla fine ovviamente ci ha impedito di trovare un minimo comune denominatore su almeno alcune questioni importanti, poi alla fine ha messo la fiducia, perché noi siamo andati in aula ripresentando ovviamente i nostri emendamenti. Dopo aver finito commissione abbiamo ripresentato in aula. Quando l'abbiamo ripresentato in aula, la maggioranza ha deciso ovviamente di mettere la fiducia, la 102esima fiducia.
Rispetto a due infortuni mortali accaduti a distanza di non tante settimane uno dall'altro, come AWS avete posto una interrogazione parlamentare, ma ci sono stati riscontri dal Ministro del Lavoro?
Al momento nessuna risposta, né quello, se fai riferimento a quello di Piombino, ci sono mai passati parecchi mesi, non ha avuto risposta. Se fa riferimento a quello dell'altro giorno, drammatico anche questo, perché gli incidenti mortali sono tutti drammatici, di Bergamo,
provincia,
no?
Di Bergamo.
In provincia di Bergamo, anche su questo non ho nessuna risposta. D'altronde, come si usa dire, io pongo nella questione delle interrogazioni soprattutto la questione dei subappalti, degli appalti e subappalti, quindi intervenire sul fatto che quando un lavoratore entra in un luogo di lavoro e non è il suo abitualmente, no, debba esserci chi lo comanda e quindi l'azienda committente, che deve avere la responsabilità di tutti. D'altronde anche il meccanismo che c'è in questo disegno di legge, decreto legge che hanno approvato, il cosiddetto BASE di cantiere. Ma se io metto il BASE, chi è che risponde? A chi fa riferimento questo BASE? Al mio attore di lavoro o fa riferimento al committente? Questo, come si usa dire, è una bella domanda, perché se fa riferimento al mio attore di lavoro non cambia nulla. Se fa riferimento al committente, è chiaro che il committente è responsabile di tutta la filiera, di tutta la filiera, di tutte le aziende che lavorano contemporaneamente nella sua impresa.
Logo di culto G, quella panca in pietra. La santa sta ascoltando e voglio renderla fiera. Un vero intenditore prima guarda la wedra. Un vero giocatore sa cambiare lo schema. I fratelli hanno le dita gialle, 130 braccio fuori, guardo i pezzi in tange. Senza inchiostro non funziono, sono una stampante. L'aria porta le mie barre nelle vostre piazze. Passo pesante sopra strade calde. Non ne sbaglio una come Cosimo. Il socio sul furgone non sta comodo. Si muore sul lavoro e se non muori sul lavoro muori povero. Con i contratti a chiamata il lavoro è ottimo. Reclama le strade, c'è l'odore della pioggia ma che cade d'estate. La questione è fare il fuoco e dopo farlo girare. Se stiamo alzando il tono non parliamo di ottave. Vero brother?
E intanto appunto gli infortuni mortali a cui faceva riferimento il senatore Magni, ricordiamo, sono nel caso di Piombino il lavoratore coinvolto, purtroppo morto, e Salvatore Parlato. Nel caso della Montello, Mussin Guti, un operaio di 27 anni. Allora, il 12 dicembre, domani, è proprio giornata di sciopero. Domani prenderà il via alle 9 da Porta Genova e arriverà in Piazza della Scala il corteo che segnerà per la Piazza di Milano la giornata di sciopero generale indetta dalla CGIL. Noi abbiamo chiesto al segretario della Camera del Lavoro, Luca Stanzione, di raccontarci quali sono le ragioni dello sciopero generale, ma non ci siamo limitati a domandare questo. Sentiamo Luca Stanzione.
Domani giornata di sciopero generale contro la legge di bilancio. Perché?
Beh, perché questo governo riesce con il non intervento a fare un danno alle lavoratrici e lavoratori significativo, perché 12 milioni di persone quest'anno si sono visti rinnovare il contratto nazionale con dei rinnovi che hanno anche prodotto, come dire, aumenti di recupero dell'inflazione, ma il fiscal drag se li porta via. Un fiscal drag che porta via 25 miliardi di euro ai salari delle lavoratrici e dei lavoratori, e con il mancato adeguamento delle pensioni è evidente che siamo ancora di fronte ad una finanziaria, ad un governo che fa pagare ai lavoratori dipendenti e pensionati questa manovra finanziaria. Una manovra finanziaria che taglia la sanità, tutto il contrario di quello che sta dicendo il governo, che sì è vero aumenta di pochissimo le spese del fondo sanitario, ma non aumenta il fondo fino a fargli sopportare l'inflazione che in questi anni abbiamo conosciuto, quindi significa ridurre la spesa destinata alla sanità. E lo fa facendo una finanziaria da circa 20 miliardi di euro, in cui il 40% è destinata alla politica di riarmo. Una finanziaria che consentirà a questo governo di avere l'ok dell'Europa l'anno prossimo ad accedere a quel fondo di 750 miliardi di euro messo a disposizione dall'Europa per il riarmo. Quindi possiamo dire proprio che è una finanziaria di guerra contro ci stiamo mobilitando e continueremo a mobilitarci.
Cade il 12 dicembre, chiaramente è una giornata in cui da 56 anni facciamo esercizio a Milano di memoria, proprio per la strage di Piazza Fontana, la strage fascista. Ci sono state anche, diciamo, note, sottolineature di preoccupazioni rispetto alla coincidenza delle due date, dei due eventi, ma in qualche modo c'è una ragione.
C'è una ragione che è legata al calendario della legge 146 del 90, cioè la legge sui servizi essenziali, per cui la prima data disponibile per tutta Italia era il 12 dicembre. Noi abbiamo chiesto al presidente dei parenti delle vittime di Piazza Fontana di aprire i comizi che si terranno in Piazza della Scala alla fine del corteo. E abbiamo chiesto alla categoria dei trasporti di consentire e quindi di non fare lo sciopero nelle fasce pomeridiana e serale, che è la fascia in cui celebreremo questa strage che ha segnato la storia dell'intero paese, oltre che di Milano.
Il mondo del lavoro in questo momento è diviso per chi fa rappresentanza sindacale nel rapporto con il governo sulla legge di bilancio. Si scelgono strade diverse.
La divisione sindacale io la considero sempre un indebolimento delle ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Qui siamo ad un'articolazione sindacale, nel senso che abbiamo posizioni diverse in questo momento e modalità di esprimerle, di rappresentarle nelle piazze del paese in maniera diversa, diverse tra la UIL e la CISL, diverse tra noi e loro. È evidente che dobbiamo lavorare perché in futuro questa unità si ricostruisca, perché è troppo urgente dare risposte al paese ed è troppo urgente che il governo si trovi di fronte, l'intero movimento sindacale, a chiedere come di intervenire, per esempio, sul fiscal drag di cui parlavamo prima, che è un problema che riguarda sia i lavoratori che scenderanno in piazza con noi, ma anche i lavoratori che aderiranno alle iniziative di CISL e UIL. Quindi io credo, come dire, che nel futuro dovremo lavorare a costruire e a ricostruire un'unità sindacale che oggi purtroppo non c'è.
Pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore. La testa nel bavero del cappotto alzato, bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli, Dio come tutto vola così in fretta, risparmi e gente tutto così in fretta. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa e di violenza, bisogna piangere insonni per capire. Sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale, se questa vita avrà un futuro, mettero casa potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia, là nella piazza 16 morti, li benediva un cardinale. Valle sul mio paese, chi pagherà le vittime innocenti, chi
dare vita a Pinelli il ferroviere. Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sollevati tutti il cappello prima di fare questo macello. No, 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 non si può più dormire. La luna è rossa di violenza. Bisogna piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Sulla montagna dei martiri nostri canto giurando su Gramsci e Matteotti, sull'operaio caduto in cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti. Come un vecchio discende il fascismo su chi ha la vita ad ogni gioventù. E non sentite le grida sulla barricata, la classe operaia lo aspetterà armata.
E intanto giriamo pagina e arriviamo ai nostri ospiti qui in studio, e anzi con loro vorrei entrare insieme a loro direttamente in uno dei negozi di Tiger, perché con loro, con Dante Quercia e Danilo D'Agostino, entriamo in questo mondo. Questo è un sonoro preso da uno dei tanti negozi Tiger. E Dante, ti riconosci in questa musica di sottofondo della tua quotidianità lavorativa, immagino?
Sì, ci riconosco alla grande.
Avvicinati, perché se non...
Ti riconosco sicuramente.
Ti ritrovi?
Mi ritrovo.
In questa confusione di sottofondo che avete. Perché con Dante e Danilo questa sera vogliamo affrontare un tema particolare che sta emergendo proprio tra voi lavoratori e lavoratrici di Tiger, che è uno di quei negozi che adesso sotto Natale, no, è in pressione.
Bello pieno.
È bello pieno. E appunto, da questo punto di vista, tu fai il commesso, l'ha detto, alle vendite, giusto?
Esatto.
Esatto. Ma tu che numero di microfono hai? Perché è il 4. Si sente bassissimo. Prova ad avvicinarti, perché non vorrei che gli ascoltatori ci sentono poi poco, e ti sentono soprattutto poco. Quindi dicevi, fai l'addetto alle vendite, giusto?
Esatto.
Ecco, e in questa mansione che cosa vuol dire in Tiger fare l'addetto alle vendite? Che fai da quanto tempo?
Quasi 10 anni.
Quasi 10 anni, quindi insomma una bella esperienza, no? Sei uno dei più storici probabilmente.
Sì, probabilmente sì.
Perché Danilo, intanto, Tiger è un'azienda che è presente in Italia, ma che ha intanto mercati un po' sparsi, ha siti, negozi sparsi nel mondo, e ha un fatturato importante, no?
Assolutamente sì. Tiger è un'azienda presente in 35 paesi con 926 negozi, muove un fatturato globale di 666 milioni di euro sui dati che abbiamo del 2023.
E questo appunto è lo scenario, il contesto dove Dante, insieme a tanti altri e tante altre, lavora quotidianamente. Ma cosa vuol dire fare l'addetto vendite a Tiger?
Vuol dire fare tante cose, dallo sbancalamento dei bancali appunto la mattina, al sistemare il negozio, riordinare il magazzino, fare il cassiere, sistemare l'area vendita, pulire, un sacco di cose.
Ecco, tante mansioni insieme in una persona.
Esatto.
Ok, e in un orario lavorativo stabile?
Più o meno, sì.
Più o meno.
Abbiamo i nostri turni.
Ma cosa vuol dire più o meno? Perché mi dicevi poi prima fuori onda, insomma, voi siete per ogni punto vendita quanti più o meno a turno, chiaramente?
E allora, in questo momento in realtà non tantissimi.
Mm.
Nel senso che ci sono magari due persone con l'indeterminato storiche, e poi ci sono tanti ragazzi magari che hanno un part-time, un apprendistato, molti contratti a chiamata.
Quindi un regime di flessibilità, insomma, applicato a gran parte però dei lavoratori che girano intorno a voi.
La maggior parte.
Perché poi gli strutturati sono numeri bassi, no? Rispetto a... E quindi tu dicevi, per assurdo, in questo periodo che dicevamo sotto Natale dovrebbe essere un po' potenziato, no? Siamo
sottostaffati,
giustamente. E intanto, ascoltatori e ascoltatrici, se vi ritrovate chiaramente anche voi in questo racconto che Dante ci sta rappresentando, potete scriverci e confrontarci direttamente, lo faremo insieme a voi sempre al 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, oppure diretta a @popolarnetwork.it. Danilo, quindi dicevamo, questo è il contesto in cui già una prima descrizione, una prima caratteristica di questo mondo sta emergendo dal racconto che ci sta facendo Dante. Molta flessibilità applicata in questa diciamo organizzazione del lavoro?
Assolutamente, tanta flessibilità. Poi questo sicuramente è un tema trasversale che dovrebbe essere affrontato in tutto il retail, ma rimanendo nello specifico di Tiger, una nota importante è il fatto che il primo mercato di Tiger è proprio l'Italia. Basti solo pensare che in Italia sono presenti 131 store con più di 1000 dipendenti diretti, non parliamo di quelli
tutti,
che sono
quelli,
indiretti, e il fatturato dell'Italia rappresenta il 21% del fatturato globale. Basti solo pensare che dal dato del 2023 Tiger in Italia ha fatto un utile pari a 4,2 milioni di euro.
Che sono cifre che si reggono poi su quello che ci diceva prima Dante, no? In termini numerici di personale, di mani, di gambe, di teste che devono quotidianamente. Ecco, ma tu dicevi sbancalare, quindi al mattino arrivano, al mattino generalmente, no? I pacchi con tutti gli oggettini vari che noi troviamo all'interno di questo, di quel, esatto, del store, no? Si immagino che si chiamano così, dei negozi. E intanto tu hai un primo aspetto che mi viene in mente da affrontare, vabbè, manualmente dovrete spacchettare, diciamo, dai bancali appunto dove arrivano, quindi un lavoro molto fisico, e poi sistemare, no? Immagino,
esatto,
sui vari scaffali, no? Gli oggetti che dovete poi...
Sì, allora in realtà abbiamo prima un'area dove posizioniamo tutto lo scatolame in maniera da liberarci il prima possibile dei bancali, e dopodiché una volta terminato ci occupiamo di aprire e sistemare.
Che poi non sono in spazi, cioè negozi, voglio dire, in mente, quelli che ho io in mente, no? Che ho frequentato, diciamo, da consumatore, non sono spazi enormi, no?
No, no, assolutamente.
Cioè, dovete fare tutte queste operazioni... Con spazio, i clienti, no? Immagino, no?
Lo spazio è ridottissimo, e infatti ci muoviamo, quando arrivano i bancali ci muoviamo a stento.
E quello è già una fase critica del lavoro che dovete affrontare. Ma poi c'è tutto il tema, immagino, della relazione con il pubblico,
sì,
con il cliente.
Certo, certo. Dal dover affrontare i clienti, comunque i più benevoli, che sono quelli che semplicemente magari ti chiedono qualche informazione, a quelli un po' più esagitati, che magari pretendono e ti trattano come l'ultimo degli arrivati soltanto perché loro hanno il potere d'acquisto e sono lì a comprare, e sembra che tu gli debba tutto.
E questo siamo noi, no? Consumatori,
esatto,
in qualche modo. Ecco. E appunto anche lì, immagino, sotto Natale...
Sì, ne fioccano di ogni.
Ecco. Ma andando un po' più in profondità, quindi sta nascendo un problema, perché oltre a quello che stavi descrivendo te, Dante, nella giornata lavorativa, vi trovate per richiesta dell'azienda, no? In qualche modo, a dover fare che cosa in più?
Le pulizie.
Cioè le pulizie nel senso di...
Sì, pulizie non solo magari dell'area vendita che potrebbe competerci, ma anche del bagno, dell'ufficio... ci ritroviamo ovviamente magari nei giorni di pioggia, dove non abbiamo neanche, tra l'altro, un portaombrelle e uno zerbino all'ingresso, dove il negozio veramente viene conciato da far schifo, e magari i ragazzi nuovi, quelli un po' più fragili, come sono appunto i contratti a chiamata, in apprendistato, li vengono costretti a pulire con, magari ho visto io con i miei occhi, un raschietto, uno spazzolino, in modo tale da eliminare le macchie più resistenti, diciamo.
Quindi questo è un aspetto che, come dire, non è previsto, cioè quando ti hanno assunto non c'era scritto, no?
No, direi proprio di no.
Quindi Danilo, qua c'è un problema, no?
Assolutamente, se posso, Stefano.
Vai, vai.
Nel senso che i lavoratori di Tiger si sono avvicinati a noi della Filcam CGL proprio perché ci hanno presentato una criticità di questo tipo, per cui ricordo sempre che nel settore del retail, del commercio, l'inquadramento del commesso e l'addetto alla vendita, alle quali competono sì delle mansioni promiscue, ma che non riguardano ad esempio gli aspetti del pulimento. Un conto potrebbe essere eventualmente pulire l'area vendita, l'area diciamo dove sto caricando la merce che devo vendere, diverso invece fare proprio il pulimento dei pavimenti, dei bagni, degli spogliatoi, che invece compete a dei lavoratori che vengono assunti in maniera specifica per fare quel lavoro lì, con un inquadramento e un livello che è specifico, non certo quello dell'addetto alla vendita. Dopodiché c'è un tema che è questo: oltretutto lavoratori che sono addetti alla vendita e che nell'utilizzo di prodotti di pulimento non sappiamo nemmeno se l'azienda abbia fatto una valutazione del rischio, perché utilizzano comunque dei prodotti chimici e quindi non sappiamo neanche se da questo punto di vista nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro ha considerato questo rischio. Sicché abbiamo cominciato delle interlocuzioni con l'azienda, non so se avete avuto modo di vedere anche
la campagna mediatica
su Facebook, che rappresenta questo omino della Lego multitasking con la spazzolina, con la scopa in mano, e che deve fare un insieme di mansioni. Abbiamo fatto quindi degli incontri con l'azienda, oltretutto perché ci eravamo trovati addirittura di fronte al fatto che queste operatività venivano pianificate sistematicamente nei planning aziendali, tanto è vero che abbiamo addirittura risposto ad una contestazione di una lavoratrice che non aveva effettuato questo tipo di pulizia, e quindi abbiamo chiesto all'azienda di rientrare in quello che è il perimetro contrattuale, cioè che ci sono delle lavoratrici o dei lavoratori che possono essere assunti per fare questa specifica mansione di pulimento, o in maniera diretta oppure attraverso il fatto di affiancarsi a aziende che si occupano appunto in maniera specifica di multiservizi, quindi di pulimento in appalto. L'azienda in un primo momento ha fatto resistenza, pian piano nelle interlocuzioni ha aperto ad una debole, tiepida possibilità di fare una valutazione per il 2026. È chiaro che questa situazione non ci rassicura, siamo in attesa di risposte da parte dell'azienda rispetto a quello che sarà il 2026, dopodiché, come prima accennava Dante, chiaramente la campagna non si ferma qui, perché ci sono altri temi che vogliamo affrontare, alcuni li abbiamo anche in parte toccati, cioè esiste un turnover numeroso di lavoratori in queste aziende, in questi negozi, che è fatto di lavoratori a chiamata, apprendisti, il che vuol dire che molto probabilmente queste operatività di pulizia ricadranno su quelli che sono attualmente le persone più fragili e ricattate, che sono chiaramente gli apprendisti e i contratti a chiamata. L'altro tema è appunto l'utilizzo spropositato di contratti a chiamata, oltre al fatto che c'è un tema che abbiamo chiesto di affrontare all'azienda, che è il tema che accennava prima Dante, cioè il fatto che in alcuni negozi, in alcune aree del milanese, e questo è un tema ricorrente anche in altri marchi, la clientela ha delle forme di aggressività che possono essere non solamente fisiche ma anche verbali, e quindi abbiamo chiesto all'azienda di intervenire attraverso una formazione specifica ma anche una procedura che sia tutelante nei confronti dei lavoratori. Quindi siamo chiaramente in attesa di risposte da questo punto di vista, perché l'avvertenza dei lavoratori Tiger a Milano continuerà.
Esatto, è partito adesso, ma appunto Dante, qual è l'umore tra i tuoi colleghi?
Non buonissimo, diciamo. Non siamo affatto contenti della situazione, vorremmo più sicurezza e più chiarezza da parte dell'azienda da questo punto di vista, perché ci sta lasciando veramente da soli.
Cioè vi sentite proprio abbandonati.
Non abbiamo nessun riscontro da parte loro.
Ecco, questo appunto, intanto sentirsi abbandonati è un qualcosa che anche durante le diverse puntate di Uscita di Sicurezza emerge molto spesso da diversi contesti lavorativi, da lavoratori e lavoratrici di tanti altri contesti. Beh, intanto noi questa vertenza, che in qualche modo sta emergendo in queste settimane, continueremo a seguirla come uscita di sicurezza e vedremo l'evoluzione, sperando appunto che abbia un'evoluzione sicuramente positiva e che quindi ci sia il riconoscimento delle rivendicazioni che state ponendo voi appunto come lavoratori e lavoratrici, no? Ecco, su questo tema dicevi, tra colleghi c'è un umore che è pessimo, no? Rispetto al tuo ruolo di anche rappresentanza sindacale, in questo senso, come lo vivi te personalmente? Cioè, oltre a essere lavoratore, addetto alle vendite, c'hai un ruolo in più.
Io in questo periodo sto parlando molto con i colleghi, un po' anche di tutti i negozi, ovviamente non solo col mio. Io vedo molta, molta rassegnazione da parte dei miei colleghi, gente che comunque ormai pensa che non ci sia più nulla da fare, che ormai le cose siano così e non si possano cambiare, non si possono migliorare, perché ormai sono abituati da anni a vivere questa situazione.
Purtroppo. Quindi non immaginano un percorso diverso, insomma.
No. Ormai assuefatti da questa situazione, pensano per assurdo che sia la normalità, quando poi la normalità non è questa.
Certo, ma soprattutto ci sono le possibilità per provare a modificare la realtà che si vive anche nei contesti lavorativi, no? Bene, allora io devo passare a un altro argomento, ma poi ci teniamo il tempo per ritornare su un'altra parte di racconto che riguarda il tuo mondo e, se riusciamo, anche allargando, con Danilo, per la sua esperienza che ha di verificare altri contesti lavorativi. Come dicevo, passiamo a un altro argomento, perché, come ho annunciato in sommario, siamo a distanza di un anno e qualche giorno da quello che è successo a Calenzano e appunto io vorrei cominciare da un audio che ho preso. È una nipote di una dei 5 lavoratori morti nella strage di Calenzano. Vorrei partire dal suo audio perché è molto importante anche rispetto a quello che diceva Dante poco fa.
Buonasera, bisogna tornare indietro.
Aspettate, ho sbagliato l'audio, scusatemi.
Ci impegneremo ognuno nel proprio piccolo a costruire un mondo più giusto, più solidale e più umano. Perché la memoria non è un esercizio del passato, ma un dovere verso il futuro.
E queste sono parole, secondo me, fondamentali, che dobbiamo un po' tutti ricordarci. L'audio che invece mi è partito per errore prima è proprio la segretaria della Camera del Lavoro di Firenze, Giancarla Casini, con il quale ho interloquito qualche giorno fa, come dicevo, per fare un po' il punto sulla strage di Calenzano a distanza di un anno. E intanto fu definita errore grave e inescusabile dalla Procura di Firenze. Calenzano era il deposito Eni, dove si stoccava il carburante, e la mattina del 9 dicembre 2024 è esploso, stroncando la vita di 5 operai e ferendone altri 30. Secondo le stime della Procura, quindi, fermare le pompe dalle 9 alle 15, come sarebbe dovuto accadere, significava rinunciare a circa 255.000 euro di guadagno. E quindi sentiamo l'audio che ho registrato dell'intervista a Giancarla Casini della CGIL di Firenze.
Buonasera, bisogna tornare indietro al 9 dicembre alle ore 10:21. Quando abbiamo sentito, ma anche da Firenze, che non è vicinissima a Calenzano, un vuoto spaventoso, sembrava proprio una bomba, e a quel maledetto giorno. Intanto, la prima cosa, ci tengo anche in tutte le interviste che facciamo, perché per me i numeri hanno senso, ma i nomi sono assolutamente importanti, perché appunto non siamo numeri ma siamo persone, e spesso quando parliamo di salute e sicurezza ci troviamo troppo spesso a parlare di numeri e basta. I 5 infortuni mortali che sono accaduti nella tragedia dell'esplosione dell'ENI riguardano 2 trasportatori di botti e 3 della squadra di manutenzione che erano nel sito quel giorno: Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso e Gerardo Pepe. Tutti morti evitabili, come sappiamo e come sempre diciamo, poi ci torno dopo, quando si parla di salute e sicurezza dei morti sul lavoro. I feriti di quella mattinata sono stati 30, di cui due gravissimi, e un lavoratore è ancora in riabilitazione con un 60% di ustione su tutto il corpo. Questo è quello che, pensando a quella vicenda, ogni volta che passiamo, non solo nelle date da celebrare davanti all'Ene di Calenzano, ci dobbiamo ricordare le dinamiche degli infortuni mortali. Purtroppo sono come sempre quando ci troviamo di fronte a vicende dove ci sono aziende appaltanti, appalti e subappalti, e rischi proprio che si viene generato nella vita dei lavoratori, che sempre di più, perché è difficile rispetto poi al coordinamento fra aziende sulle attività interferenziali. Eni è il gestore dell'impianto, diciamo, i soggetti coinvolti sono Eni come gestore dell'impianto e una ditta in appalto per la manutenzione e un subappalto. Il sito di Eni a Calenzano. Il sito di Eni a Calenzano è un sito molto importante, era un sito molto importante dove andavano tutti i mezzi con le grandi botti, che lavoravano sia per le grandi aziende che per le piccole, i padroncini a caricare i carburanti, gasolio e benzina. Nell'impianto c'erano una serie di colonnine, tipo un binario, dove i camion dovevano andare a caricare, ma anche in questo binario il camion, prima di andare a caricare, doveva passare con la botte vuota, perché la botte vuota genera un gas residuo, per togliere questo gas di residuo. E quindi attraverso, diciamo, questo processo, quindi prima vai a togliere il gas residuo della botte e poi vai a riempire le botte, è successo la tragedia. Purtroppo nella colonnina dello svuotamento, quindi della svuotamento del gas residuo della botte, diciamo, sembra, pare, perché ovviamente, come sappiamo, su tutti questi elementi poi ci sarà la magistratura che sta facendo chiarezza, che dovrà fare chiarezza, si è partita comunque una scintilla, e proprio da uno dei tubi di scarico. Questo è quello che è successo nel sito Eni di Calenzano, di una gravità inaudita. Perché di fatto, diciamo, nel momento in cui tu fai una manutenzione, non dovrebbero esserci operazioni di carico. Quindi ti rendi conto che, ritorno a come ho iniziato, era evitabile quello che è successo, la gravità dello scenario che abbiamo vissuto per Calenzano? Sì, era evitabile, come tutte le morti sul lavoro. Adesso non si ripagherà mai la vita dei cinque lavoratori, non si ripagherà mai il dolore anche di tutti i lavoratori, i compagni e le compagne che, insomma, vivevano insieme, diciamo, il sito. Però, diciamo, e su questo il Comune di Calenzano, insieme alla Regione Tussana, insomma, stanno facendo un ottimo lavoro, stanno provando a riconvertire quel sito, che fra l'altro si trova diciamo, in un luogo con molti paesi intorno, molto abitato, quindi ormai si è capito che è pericolosissimo, e dove nascerà, sembra che, diciamo, entro l'anno prossimo dovrà, diciamo, questo è il progetto, nascerà un hub per le energie rinnovabili e una grande centrale per una grande centrale fotovoltaica. Questa è un po' la situazione. Il tema è, ripeto, il tema sulla salute e sicurezza, purtroppo è un tema che riguarda gli investimenti. Anche qui, per non chiudere nei momenti, sono le azioni che faccio, me ne prendo la responsabilità, di quel percorso, al momento che c'era la manutenzione, delle vittime, dei lavoratori morti sul lavoro ci sono state. Questa è una scelta che chiaramente economica, non so di chi, ripeto, farà la magistratura il suo corso, però farà piena luce su questo, ma chiaro che grida vendetta. Questo è più o meno la dinamica di quello che è successo quella mattina, che tra l'altro, scusate se allargo un po', ma noi a Firenze, che è a pochi chilometri, come dicevo di prima, da Calenzano, già nel 2024 avevamo avuto un dolore enorme con un cantiere di Esselunga, dove lì c'erano appunto 300 ditte in appalto, subappalto, eccetera, eccetera, e dove sono morti 5 lavoratori e tanti feriti gravi ci sono stati. Quindi per il nostro territorio, che è quello poi dell'area metropolitana fiorentina, vi potete rendere conto che ferite che noi profonde che abbiamo.
Un territorio segnato da stragi sul lavoro, che reazione ha avuto il territorio?
Allora, il territorio, sia nella strage del cantiere d'Esselunga, sia in quello di Calenzano, poi in questo anno devo dire che sono successi, perché a me piace sempre ricordare tutti le morti sul lavoro, anche altri morti sul lavoro, magari con piccole aziende, insomma, ne sono accaduti diversi. La reazione del territorio è stata, sia per Via Mariti, sia per l'ENI, per l'esplosione dell'ENI, grandi manifestazioni, grande attenzione, e diciamo anche la politica si sta portando a provare a ragionare in modo diverso rispetto a quello che è la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi provando a, con le istituzioni locali, a fare accordi sulle ditte appaltanti e quindi sulle filiere, sul subappalto e gli appalti, diciamo, provando a mettere dei freni, e questo, come puoi immaginare, come potete immaginare, ha delle ricadute positive anche sulla salute e sicurezza, così come sulle grandi opere. Insomma, stiamo provando a lavorare, diciamo, per mettere dei paletti, perché questo non accada mai più. Certo, è sufficiente? Sono sicuramente dei passi molto molto importanti, e l'attenzione, appunto, dopo queste due gravi tragedie, sicuramente da parte del territorio, dell'istituzione, dei cittadini, dei lavoratori, è enorme. È chiaro che noi avremmo anche bisogno, e qui arrivo, perdonatemi, allo sciopero poi del 12 di venerdì, a provare a mettere più risorse, è quello che chiediamo al governo per gli organi ispettivi. Organi ispettivi che devono e non possono fare il loro lavoro, perché sono pochissimi, quindi assumere personale, perché questo lavoro di vigilanza, sia che si tratti di DTL, sia che si tratti del PISL, la prevenzione, viene fatto da persone, lavoratrici, donne e uomini in carne ed ossa, e se manca il personale è difficilissimo. E quindi il 12 dicembre il nostro sciopero riguarda anche la salute e la sicurezza.
Quindi il 12 dicembre in piazza Firenze.
Siamo in piazza Santa Maria Novella, partirà un grande corteo, ci stanno chiamando tantissimi, non solo lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, ma anche cittadini. Noi stamattina alle 7, è 3 giorni che siamo a volantinare presso la stazione centrale di Firenze, e vediamo un grande entusiasmo, perché di partecipazione, non solo di adesione, perché le persone stanno capendo le ragioni del nostro sciopero.
Ebbene, siamo quasi alle ultime battute della puntata di questo giovedì. Danilo e Dante, beh, noi l'abbiamo già detto e domani noi tre, ma speriamo moltiplicato esponenzialmente, saremo in tanti nel nostro corteo di Milano, come in tante altre piazze d'Italia, e speriamo anche tanti lavoratori e lavoratrici di Tiger, no, Dante? Se
Speriamo.
si accodino anche loro. E Danilo, insomma, abbiamo intanto, mentre andava l'intervista a Giancarla, noi avremmo avuto tante cose da raccontare, no? Nel mondo di Tiger e non solo. dicevi appunto, situazione generale, Danilo, rispetto alle condizioni dello sciopero che noi stiamo proclamando e che domani ci vedrà in piazza.
Ma guarda Stefano, c'è tutto un tema che riguarda l'avvertenza della categoria rispetto, oggi abbiamo affrontato diciamo
una
c'è
parte.
Qualche cosa al di là del mondo fatato che ci viene raccontato in questi negozi, ma non dimentichiamo che questi negozi sono fatti di ragazzi giovani part time, molto spesso part time involontari, quindi non part time per scelta. Questo comporta spesso, ed è questa l'avvertenza della categoria, il fatto che non c'è uno sbocco per aumentare il proprio salario, che è la vera piaga nel paese, e da tempo stiamo dicendo come CGIL che bisogna fare un intervento strutturale per aumentare i salari e le pensioni. E quando parliamo di part-time non dobbiamo dimenticarci che quando ci sono part-time al di sotto delle 24 ore settimanali, addirittura non maturano neanche 52 settimane di contributo.
E quindi il danno
se questa cosa la colleghiamo a quello che avverrà rispetto alla legge di bilancio che è appena stata, che appunto
è in discussione
e che ci porta a proclamare lo sciopero, immaginate l'effetto dirompente che ci sarà tra qualche anno rispetto ai giovani di oggi che dovranno andare in pensione.
Siamo arrivati proprio al termine, intanto grazie Danilo D'Agostino e grazie Dante Quercia per essere stati qui con noi e come sempre noi ci rivediamo giovedì prossimo. Un buon saluto da Stefano Ruberto e continuate ad ascoltare Radio Popolare.